Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Questa mattina parliamo di una ricerca importante che può servire a dare qualche informazione in più attraverso un'analisi quantitativa su una fascia particolare di giovani, quelli che vanno dai 17 ai 19 anni. È una ricerca che ha coinvolto circa 3.000 ragazze e ragazzi appunto tra i 17 e i 19 anni in 21 scuole italiane e nell'arco di 3 anni, dal 2023 al 2026. Chi ha fatto questa indagine scientifica è stata fatta dal Forum Disuguaglianze e Diversità per, dicono gli autori e le autrici, aprire uno squarcio sulla fascia d'età 17-19 anni qui in Italia. Questa indagine ha anche un titolo: Preoccupazioni, consapevolezze e impegno delle nuove generazioni. Fine della citazione. Questa indagine porta la firma del fondatore e co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità Fabrizio Barca, di Caterina Manicardi, che vi presento tra poco, e di Marta Perrini, sempre del Forum Disuguaglianze e Diversità, ed è stata realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia San Paolo. Buongiorno e benvenuta Caterina Manicardi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ricercatrice, fa parte del Forum Disuguaglianze e Diversità ed è dottoranda in economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Vedremo nel corso della puntata poi non solo i risultati dell'indagine, che tipo di giovani sono quelli tra i 17 e i 19 anni in Italia, ma anche il contenuto di quella che è una vera e propria piattaforma, e cioè quali proposte, quali politiche pubbliche servono per rispondere ai dati che vedrete emergeranno dall'indagine. Veniamo quindi alle domande di questa indagine. Io vorrei cominciare con la dottoressa Manicardi di quali domande si tratta nel complesso, che cosa vogliono capire, poi le vedremo un po' più nel dettaglio. Dottoressa Manicardi.
Allora, diciamo che abbiamo somministrato questi questionari che volevano porre diverse domande. La prima riguardava le preoccupazioni che queste circa 3.000 studenti e studentesse avevano, e anche quali erano le prime associazioni alle parole disuguaglianza e iniquità, e anche e soprattutto sulla crisi climatica, che cosa pensavano, quali erano le responsabilità principali dell'attuale crisi, sapendo che, diciamo, l'attenzione alla questione ambientale è una delle questioni caratterizzanti di questa, di questa generazione. E soprattutto volevamo anche capire quali erano le loro opinioni sulle istituzioni, quanto si sentono ascoltate dalle istituzioni italiane ma anche europee, e soprattutto cosa pensano delle organizzazioni del lavoro, della cittadinanza e anche i partiti, e soprattutto se questi possono effettivamente per loro essere dei contenitori utili per cambiare le cose.
Allora, questa è la prima parte, diciamo così, molto generale. Adesso tra un istante entreremo nelle singole questioni che voi avete posto appunto a questi 3.000 ragazzi e ragazze che avete ascoltato recentemente. E allora torniamo a Caterina Manicardi, ricercatrice, appunto fa parte del forum Disuguaglianze e Diversità, più nei dettagli. Dicevamo, la prima questione che voi avete cercato di farvi rappresentare dai vostri testimoni erano le questioni attorno alle loro preoccupazioni. Stiamo parlando appunto di 3.000 ragazze e ragazze tra i 17 e i 19 anni, e su questo tema delle preoccupazioni che cosa è venuto fuori, che cosa è emerso?
Ma è emerso che la mancanza di lavoro e la preoccupazione per la guerra sono quelle più acute in assoluto, seguite dall'attenzione ai diritti delle persone e allo scarso peso della voce dei giovani. Quindi la centralità del lavoro e la centralità del contesto internazionale sono dei risultati abbastanza robusti, e anche un divario percepito rispetto alla generazione dei propri genitori.
Cioè li avete messi a confronto con i loro genitori? E che cosa
esatto,
viene fuori?
Abbiamo sempre chiesto che cosa pensavano invece affliggesse insomma la generazione dei propri genitori, e l'unica preoccupazione condivisa che emerge è quella per la guerra. Quindi l'unica vera, diciamo, convergenza, almeno insomma percepita da studenti e studentesse, è quella della preoccupazione per la guerra seguita dalla mancanza di lavoro. Quindi ancora una volta lavoro e contesto internazionale anche per i genitori sembra essere, insomma, quello che i loro figli e figlie percepiscono.
Poi c'è un altro aspetto che ho trovato estremamente interessante, ma appunto non saprei dire quanto è abituale nelle ricerche, nelle indagini che servono a capire che cosa pensano in questo caso una fascia della popolazione tra i 17 e i 19 anni, e cioè a cosa viene associata la questione della disuguaglianza e dell'ingiustizia sociale, cioè che tipo di associazioni gli interlocutori fanno quando sentono parlare di disuguaglianza o di ingiustizia, che cosa è venuto fuori Manicardi?
Esatto, li abbiamo invitati a dirci la prima associazione istintiva che veniva loro in mente quando si parlava di disuguaglianza e iniquità, e la prima in assoluto è il colore della pelle, selezionata da quasi 70%, seguita da genere, e come terzo invece, come terza parola è emersa classe sociale, ancora prima di reddito. E questo è un risultato interessante perché viene smentita una presunta disattenzione al concetto di classe nelle nuove generazioni. Quindi non solamente la disuguaglianza e iniquità come disuguaglianza economica, ma anche come disuguaglianza di classe e di posizione sociale occupata nella
società.
A dire
che già tra i 17 e i 19 anni sentono che il proprio destino in qualche modo dipende dallo status della famiglia in cui si trovano, ad esempio.
Esattamente.
O no?
Esattamente, una delle interpretazioni è questa, cioè classe sociale come condizione familiare di partenza, ma anche come posizione di io lavoro oppure posseggo i mezzi per fare lavorare gli altri. Quindi è stato interessante effettivamente smentire questo tipo di stereotipo, insomma, anche sui 17-19enni.
Un'altra chiave che permette di capire chi sono questi interlocutori maschi e femmine tra i 17 e i 19 anni qui in Italia è il come considerano la giustizia ambientale rispetto a chi ne porta la responsabilità, cioè chi sono i colpevoli del collasso climatico secondo questo campione che voi avete sentito.
Infatti anche qui al primo posto tra i responsabili della crisi climatica è stato indicato il modo di produzione estrattivo, quindi le imprese, seguite a strettissimo giro, perché parliamo di differenze proprio minime, dalla somma dei comportamenti individuali. Quindi c'è una visione sistemica, però nessuno e nessuna è assolta e è assolto nel quotidiano.
Posso dire, tradurre quindi in questo modo, ma mi dica se poi è improprio, e cioè dire che al primo posto chi sono i colpevoli della ingiustizia ambientale? Il capitalismo, poi vengono le singole persone e poi molto meno la politica? È questo l'ordine?
Esatto. Il terzo responsabile è lo Stato e le politiche insufficienti. Quindi però di fatto con un distacco non indifferente rispetto alle imprese e alla somma dei comportamenti individuali.
Quindi in qualche modo voi scrivete che viene smentita la tesi di una insensibilità sociale e ambientale di questa nuova generazione, così?
È corretto.
Questi dati che lei ci ha raccontato portano già a questa prima conclusione su questo campione 17-19 anni.
Esatto, abbiamo visto che nei domini di consapevolezza e preoccupazioni i valori sono alti e c'è una visione strutturata dei problemi. Quindi anche lontano un po' dal discorso comune in cui tra l'altro insomma si tende a liquidare i giovani come apatici, disinteressati o che seguono le mode, invece emergono dei risultati in una certa misura controcorrente rispetto a questo senso comune.
Perché dice controcorrente? Perché il senso comune si muove da una direzione verso una direzione opposta, giustamente. C'è un'altra cosa che voglio chiederle ancora, Caterina Manicardi, ed è quella legata alla preferenza che il vostro campione, i ragazzi e le ragazze tra i 17 e i 19 anni, hanno nella azione. Preferiscono agire individualmente rispetto a un'azione collettiva, ho capito bene?
È corretto, perché sul fronte del proprio impegno personale abbiamo chiesto che cosa intendessero fare per affrontare le ingiustizie sociali e ambientali, che comunque abbiamo visto stargli a cuore. Emerge una preferenza nettissima per le azioni individuali, quindi l'uso corretto delle risorse domestiche, il voto alle elezioni, anche se sappiamo comunque che la percentuale di giovani, giovanissimi che si recano alle urne è in calo, con eccezioni importanti, quali l'ultimo referendum. E tra le altre azioni individuali preferite nettamente anche i consumi consapevoli, quindi il boicottaggio, l'acquisto solidale e la denuncia anche alle autorità di atti ingiusti. Mentre con distacco vediamo l'iscrizione a partiti, l'iscrizione ad associazioni, la partecipazione a mobilitazioni e manifestazioni di piazza, che sono giudicate negativamente dalla maggioranza.
Questo non vuol dire, questo preferire le azioni individuali non vuol dire privatizzare la propria esistenza, giusto? Cioè c'è una sfiducia da quello che lei ci diceva nei confronti delle organizzazioni, sono viste, diciamo, con diffidenza. Ma non c'è una chiusura nel privato, o meglio, non si desume una chiusura nel privato da parte di questi giovani.
Non
Cioè.
totalmente, infatti ci sono delle ragioni nette, loro si aspetterebbero, diciamo, le aspettative comunque nei confronti delle organizzazioni ci sono, però in una certa misura, almeno insomma nelle risposte a loro date, sembrano tradite, cioè le organizzazioni a detta di studenti e studentesse hanno la loro agenda, fanno fatica ad ascoltare la voce dei nuovi entranti, oppure addirittura sono inefficaci nei propri ambiti di intervento percepite come tali. O anche un'altra cosa che è stata indicata da tanti e da tante è anche addirittura il timore del giudizio o della derisione da propri coetanei quando ci si associa stabilmente. Quindi diciamo che il quadro è abbastanza complesso e variegato.
Sono le 11:13 minuti, questa è Pubblica, Radio Popolare. State ascoltando Caterina Manicardi, che è ricercatrice, fa parte del Forum Disuguaglianza e Diversità, è dottoranda in economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è una delle curatrici di questa indagine sulla fascia di giovani tra i 17 e i 19 anni in Italia. È stato un lavoro lungo che è durato 3 anni, dicevamo all'inizio, e la conclusione a cui voi arrivate, leggo, è: dalle risposte emerge un potenziale di sensibilità e consapevolezze che non ha la fiducia di tradursi in un impegno collettivo. Questo parla a tutte le organizzazioni sociali, del lavoro e politiche del paese che a quel potenziale grande non riescono a rivolgersi. C'è qualcosa da aggiungere, Caterina Manicardi?
No, è più o meno tutto. La speranza è quella di aver contribuito a riattivare un indispensabile dialogo intergenerazionale a livello di sistema, a livello di paese.
Bene, allora grazie ancora per questa prima esposizione. Noi restiamo ovviamente sul tema di questa ricerca, perché questa ricerca si compone poi di una seconda parte che è l'elaborazione di una vera e propria piattaforma. Grazie ancora, Caterina Manicardi, e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
dicevo che siamo arrivati appunto ad una seconda parte di questo lavoro, perché ora c'è da raccontare la piattaforma che è stata elaborata, cioè un insieme di proposte che assumendo l'indagine come il campione delle notizie che determinano i percorsi delle persone, le politiche sono le risposte che si danno alle domande, alle esigenze che vengono poste in quella indagine. E siamo arrivati al punto in cui dalla descrizione dei percorsi personali appunto si passa alle azioni, alle politiche che servono. Qui il forum usa un'espressione che è per il forum stesso abituale: servono a rimuovere gli ostacoli a quei percorsi appunto che sono stati indicati dall'indagine. Rimuovere gli ostacoli è un'espressione centrale, come dicevo, nel lavoro di costruzione di questa piattaforma di proposte concrete che sono state fatte proprio per cercare di rimuovere quegli ostacoli che impediscono alle persone giovani di realizzare i percorsi personali di vita e di esprimere poi il loro potenziale collettivo, dice il Forum Disuguaglianze e Diversità. Ma rimuovere gli ostacoli è un'espressione che ci riporta dritti dritti alla nostra Costituzione, a quell'articolo 3 sull'uguaglianza e sui compiti della Repubblica. Buongiorno e benvenuta a Nannerl Elfiano. Buongiorno.
Buongiorno.
Ricercatrice di diritto costituzionale e di diritto pubblico all'Università Statale di Milano, perché con lei vogliamo che ci ricordi il senso di quell'espressione, quel rimuovere gli ostacoli che è al centro della ricerca, diciamo così, della sintesi teorica e politica che il forum fa, secondo me, del suo lavoro su questi i giovani tra i 17 e i 19 anni in Italia. Ma quell'espressione è anche uno dei cardini della nostra Costituzione, quindi con Nannerl Elfiano vogliamo farci aiutare a ripercorrere. Io non posso fare nient'altro che rileggere quell'articolo e tutto il resto ovviamente lo aggiunge Fiano. Articolo 3 della Costituzione: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e di condizioni personali e sociali. E qui arriviamo al clou: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Nannerl Elfiano, a lei.
Grazie. Sì, allora, si è detto dell'importanza centrale del principio di uguaglianza per quanto riguarda la società intera, oltre che per quanto riguarda il disegno costituzionale. Si è scritto, a proposito del principio di uguaglianza, io lo trovo molto suggestivo, che esso rappresenta il maggior risultato complessivo da perseguire, proprio rispetto alla società intera, rispetto alle relazioni tra persone, rispetto al godimento dei diritti e delle libertà. L'articolo 3, comma secondo della nostra Costituzione, che è quello che ci interessa perché è quello che fa riferimento alla rimozione degli ostacoli di ordine economico-sociale, ha permesso una transizione dalla democrazia classica liberale, che ben conosceva il principio di uguaglianza formale. Peraltro l'articolo 24 dello Statuto Albertino sanciva il principio di uguaglianza formale tra regnicoli, cioè lo Stato non si impegnava a rimuovere alcunché, a rimuovere quindi ostacoli che di fatto impedissero un punto di partenza uguale tra gli individui, ma si limitava a non discriminare con legge sulla base di determinati fattori. Quindi, grazie al comma secondo dell'articolo 3, che è stato voluto fortemente dalle costituenti e dai costituenti nei lavori in Assemblea Costituente tra il 1946 e il 1948, abbiamo assistito a una rivoluzione copernicana, cioè sancisce, postula la democrazia sociale che va a contraddistinguere proprio la nostra forma di Stato. E vorrei, come dire, prendere spunto da un passaggio che trovo suggestivo anche questo, proprio rispetto alla descrizione del nostro articolo 3, comma secondo, e cioè che va a disegnare la società rifiutata lasciando all'intera architettura costituzionale, ai poteri pubblici, agli organi costituzionali, insomma, la realizzazione della forma di società agognata. Quindi è come se quel passaggio in cui si parla della rimozione degli ostacoli faccia riferimento alla necessità che occorre farlo per una società, se vogliamo, giusta e costituzionalmente, come dire, realizzata, perché si sa che di fatto le disuguaglianze esistono. E proprio alla luce di questa cruda realtà, diciamo, si sceglie di prevedere un imperativo, come dire, perenne all'interno della Costituzione, cioè dire tu Stato ti devi impegnare proprio a rimuovere questa società
gli
ostacoli. Esatto.
Quindi, ed è la parte ovviamente più dispositiva e chiara, altrettanto chiara.
Esatto, è molto molto chiara e prevede di fatto obblighi, tant'è vero che l'articolo in questione si lega a tutti quegli articoli, penso alla salute, all'istruzione, che sanciscono diritti sociali, pretese che certamente possono essere avanzate dai cittadini, da tutti, da tutte, nei confronti dello Stato.
Bene.
Quindi lo Stato sociale, ecco, ha questa forza democratico-sociale.
Nanna Relfiano, grazie per essere stata qui con noi questa mattina, ricercatrice di diritto costituzionale e di diritto pubblico all'Università Statale di Milano. Buona giornata e grazie ancora per questa ricollocazione nel giusto posto di quell'articolo della Costituzione italiana, il terzo. Grazie e buona giornata, a presto.
Grazie.
E allora ringraziamo Nanna Relfiano per questo suo contributo di analisi, ma l'importanza di quell'espressione, quel rimuovere gli ostacoli, appartiene, dicevo, ai principi generali a cui si ispira il forum Diseguaglianze e Diversità. Giulia Cutello, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie dell'invito.
Forum Disuguaglianze e Diversità, anche lei ha partecipato a questa ricerca, alla parte della piattaforma, cioè dell'elaborazione di queste nuove proposte, avendo in mente che appunto dalla parte della Repubblica c'è un obbligo di risposta. Cutello.
Esattamente. Allora, mi piacerebbe ripartire portando al centro del ragionamento gli elementi che sono già emersi dagli interventi che mi hanno preceduta. Noi sappiamo che le nuove generazioni reggono ogni giorno il peso del presente, quindi sono persone che studiano, lavorano, si prendono cura dei propri cari e delle comunità in cui abitano, però sappiamo anche che raramente ricevono il potere necessario per cambiare il presente, ma soprattutto lo spazio per immaginarsi dei futuri diversi. E come ci faceva notare la dottoressa Manicardi, non si tratta di pigrizia, di disinteresse, non è apatia, contrariamente a quello che potrebbe pensare la maggior parte della gente. Si tratta di persone consapevoli, attente alle disuguaglianze, che hanno una visione anche strutturata dei problemi. Quindi in qualche modo è un potenziale che non riesce, individuale, che non riesce ad essere valorizzato e non riesce a diventare collettivo. E questa questione non riguarda solo le nuove generazioni, riguarda tutto il paese. Ed è nostro dovere essere consapevoli del fatto che è un sistema a tenerli fuori dalle decisioni, dalle risorse, dagli spazi in cui si realizza questo cambiamento. Nonostante, come diceva la dottoressa Manicardi, moltissimi loro anche in maniera individuale tentano di contribuire a crearlo, quel cambiamento di fatto. Questa consapevolezza e il forum di disuguaglianza e diversità la portava già dentro di sé prima che iniziasse il percorso che poi ci ha portato alla creazione della piattaforma di Ci Siamo, Potere e Libertà per le Nuove Generazioni, ed è proprio da questa consapevolezza che è iniziata questa spinta per fare questo lavoro tutti insieme. Per ritornare alla sua domanda, direi che il dibattito pubblico nazionale oggi è quasi interamente schiacciato sul quotidiano, azioni e reazioni che chiamano a polarizzazioni, però siamo convinti e convinte che non esistono, sono quasi inesistenti dialoghi pubblici su processi generativi o trasformativi. E soprattutto quasi mai si parla di visioni, ed è questo esattamente quello che abbiamo voluto fare con questa piattaforma.
Visioni e proposte concrete, mi scusi Cutello, visioni e proposte concrete, perché voi dite questo non è un programma, questa piattaforma è un insieme di proposte da cui partire, leggo, per attivare e dare potere.
dare potere alle nuove generazioni. Abbiamo studiato, ci siamo confrontati a lungo, le proposte non sono solamente visioni, chiaramente tracciano una visione di una società che vorremmo, però si tratta di oggetti politici su cui abbiamo lavorato insieme con tantissime organizzazioni, costituendo un ecosistema organizzativo che nella complessità della gestione del processo e anche della relazione di tutta questa diversità, non le consideriamo delle soluzioni calate dall'alto, le consideriamo degli oggetti, dei pretesti per immaginare insieme un mondo diverso. Ciascuna di queste proposte, che è molto pratica, però traccia degli scenari di futuro, traccia la scuola che vorremmo, descrive il lavoro che vorremmo, la cura che vorremmo.
Li
messe
cito, mi
insieme
scusi
queste.
Cutello, le tolgo l'onere di fare l'elenco, poi lei appunto ci costruisce sopra un ragionamento che è il lavoro che voi avete fatto. L'elenco queste nuove proposte, cioè quali temi vanno a toccare? L'istruzione scolastica, la nuova cittadinanza, il patrimonio di partenza, l'eredità universale, l'università, quarta questione, quinta, gli spazi di pubblico incontro, sesto, il lavoro, settimo, il lavoro pubblico con una specificazione particolare, ottavo, la cura, ottava proposta e nona proposta, la casa, le questioni che riguardano l'affitto accessibile. Cutello.
Esatto, messe insieme tutte queste proposte non descrivono un programma di governo, come si diceva, ma hanno l'aspirazione di tratteggiare una società diversa, non perfetta ma perfettibile. E stiamo lavorando per organizzare degli incontri sui territori per discuterle con le persone giovani che abbiamo definito oltre la nostra bolla. Abbiamo chiesto alle organizzazioni che hanno sottoscritto questa piattaforma di sforzarsi e di sforzarci a cercare di agganciare le persone che non sono già, diciamo, dentro i nostri radar. Il filo che unisce tutto questo percorso e piattaforma è proprio la Costituzione. Come si diceva, se ci sentiamo chiamate a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle nuove generazioni di realizzarsi concretamente, e ci sentiamo chiamate a, diciamo, dare realizzazione a, come si diceva, alla società agognata. E non è pensabile, non è per niente pensabile farlo senza mettere al centro del ragionamento chi il futuro lo abiterà, quindi le persone più giovani. Le nuove proposte non sono pensate per essere consegnate a loro come un pacchetto di soluzioni esatte, corrette, sono pensate per essere, sicuramente sono state molto studiate, quindi siamo convinti siano una buona base per essere discusse con loro, verificate con loro, messe alla prova nei territori, perché appunto non è impossibile pensare a degli scenari credibili di futuro se non li costruiamo insieme a chi il futuro lo abiterà davvero. E queste proposte vogliono anche, nella loro praticità, aprire anche degli spazi di desiderio e di dialogo politico con questi
Questo
giovani,
è
perché.
estremamente interessante. Non sto dicendo una banalità, ma è vero, è così, è una questione interessante, tra l'altro, che qualifica buona parte di questo vostro lavoro. Giulia Cutello, siamo
Esatto.
arrivati purtroppo alla fine del tempo che abbiamo a
Già.
disposizione. Io vorrei che lei utilizzasse questi pochi secondi che mancano per dare indicazioni e suggerimenti a chi ci sta ascoltando, che volesse leggere, capire, mettersi in contatto, cioè dove ritrova questo patrimonio di conoscenza che è stato messo nero su bianco, non solo nell'indagine, ma anche nelle nuove proposte di cui abbiamo parlato stamattina. Dove si ritrova tutto questo materiale?
Allora, all'interno del sito del Forum Disuguaglianza e Diversità, in realtà basta digitare Ci siamo, potere e libertà per le nuove generazioni, e si ritroverà in una pagina ricchissima in cui abbiamo cercato di mettere a sistema tutto il materiale prodotto insieme alle 22, ora 23 organizzazioni sottoscrittrici. Troverete i materiali riguardo alle motivazioni che ci hanno spinto a fare questo lavoro. Potete leggere le nuove proposte in formato, diciamo, argomentato, per capire bene qual è il ragionamento che abbiamo creato tutti insieme. Troverete anche un allegato che riguarda l'ecosistema organizzativo per la trasformazione sociale, perché crediamo che il metodo di lavoro nei territori e tra organizzazioni sia fondamentale per creare quel cambiamento a cui aspiriamo. E ci troverete anche sui social, e in ogni caso basta contattare per qualsiasi informazione il forum ad info@forumdb.org.
Bene, grazie tantissimo per questo lavoro che avete fatto. Non è solo, anche se è questione importantissima, non è solo l'indagine quantitativa e qualitativa che abbiamo sentito, ma anche queste considerazioni che hanno guidato, diciamo, all'elaborazione delle nove proposte. Ringrazio lei, Giulia Cutello, del Forum Disuguaglianze e Diversità, e ringrazio anche Caterina Manicardi, che abbiamo sentito nella prima parte della trasmissione, ricercatrice, anche lei del Forum Disuguaglianze e Diversità e dottoranda in economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buona giornata, Cutello, e a presto.
A presto, grazie mille.
11:29 minuti, chiudiamo con qualche secondo di ritardo, diamo la linea di Rarubini per CALT, noi ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.